tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Eccoci, sono le 7:05 minuti, lunedì 26 maggio 2025. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno Ale, buongiorno Mauro.
Buongiorno,
eccoci qua, sino alle 10 anche quest'oggi. Per l'ultima ora avremo Mauro Bazzucchi per parlare di politica in maniera molto leggera, ma anche molto precisa. Intanto arrivano i Deep Purple, di Ash, il tempo di un caffè, torniamo da voi.
Radio Rock Podcast.
Di Purple con Ash. Vabbè ragazzi, dobbiamo parlare molto di Amazzonia questa mattina, Mauri, dobbiamo parlare di Amazzonia
stamattina, tutta
Mauri,
la settimana, oh.
Tutta la settimana, tutto
anche
il mese.
Anche perché io voglio sapere chi so qui dei signori piccolini col macete nella foresta.
Sono dei piccolini.
Come si chiamano?
Signori piccoli. Si chiamano, dopo diremo tutti i nomi.
Addirittura
non
i nomi.
Non se lo ricordo mai.
Mai nella vita.
Mai.
No, uno si chiama, no, Benedetto. Aspetta, no,
Benedetto.
No,
era
Amazzonia.
Come si chiamerà Franco,
Benedetto.
Tipo,
Aspetta, no, Benedetto. Sì. Non mi ricordo più. Vabbè, insomma, sì,
risolviamo. Piccolini?
Piccolini perché si devono arrampicare sugli altri. Poi vi sveleremo. Non è che tutto quanto subito bisogna dire. Insomma, ragazzi, piano piano.
Non protrarre su tre ore perché
no,
ci scassi pure un po' i coglioni.
Una settimana.
Maurizio, come ti permetti? Cominci subito così. Ci sono persone che ascoltano la trasmissione la prima volta, accendono la radio, parolacce subito.
Ma
quale in un'ora? Ma quale concentrare?
Una settimana.
Tu vuoi concentrare l'Amazzonia in un'ora, che è praticamente un continente, una regione del Brasile che è grande. 5 volte l'Italia.
Devo fare come Martina Carona,
sarebbe come dire
a casa.
Hai zitto. Ma che Martina che fine ha fatto? Scusate ragazzi, che arrivo qua Martina
non ce l'ha fatta. Non ha resistito.
Va bene, ne parleremo senza due mesi, Maurizio, ci scrivono qua, al 3899 106 600. Va bene, chi c'è? Vai, sentiamo chi c'è.
Ragazzi, per quanto riguarda la vita privata, io ho imparato dalle mie migliori amiche il migliore insegnamento della mia vita.
La vita. Sì?
Cioè non aspettarsi nulla.
Così mi piace
sempre. Mentre riguarda, diciamo, il mondo lavorativo,
sì,
più che dare l'impressione di essere basso profilo,
andiamo avanti, vai, sentiamo che c'è.
Buongiorno schifosi, sti piccioni mo vanno dicendo: ma noi di sta coppetta di latte non ci fregava niente, almeno l'anno prossimo puntava lo scudetto.
Ah, qui si parla di calcio addirittura. Ragazzi, io stavo dando un'occhiata alle prime pagine dei giornali questa mattina, insomma, ho lasciato una situazione, diciamocelo pure, di merda a livello internazionale.
E la ritrovi peggio.
La ritrovo, insomma, non molto migliorata, sinceramente. Non molto migliorata, vedremo tra pochissimo le prime pagine dei giornali. Intanto, clamoroso di Giorgio Vellarti, prima della tua domanda. Da Italia Oggi, di oggi o di ieri forse, percentuale di americani che considera in qualche modo giustificabile un eventuale assassinio di Donald Trump, 38%.
Buono.
Di Elon Musk,
poco,
31%. Quindi più di un americano su tre considera giustificabile un eventuale assassino di Trump, e quasi uno su tre considera giustificabile un assassinio di Elon Musk eventuale.
Ma che sondaggio hanno fatto?
Il sondaggio è questo qui, Maurizio, il sondaggio è questo qui. Ci pensi tu? Ci pensi tu a questo punto?
Per quanto, voglio dire, a me mi siano ignobili sia l'uno che l'altro, però voglio dire,
il direttore ci ha portato un po' di ayahuasca.
Allora, stiamo calmi e tranquilli con le cose da portare, da mangiare, da bere, da prendere, da assumere. Tra poco racconteremo tutto. Se avete delle domande, fatele
io
pure.
Io ce n'ho una diretta.
Tra
subito.
Poco, calma con le domande.
È bella però.
Tra poco manderemo il link di Around the World, perché chi vuole potrà vedere foto e video dei racconti di viaggio su quello che è accaduto in Amazzonia. Persone meravigliose, umanità. Piccoli anche più grandi. Vai con la domanda.
Perché voglio sapere.
Non lo so, piccoli,
ma hanno colpito tanto. No, perché erano carini. Hanno colpito tantissimo.
Ma quali carini?
Con quel
macete,
pam pam. No, volevo dire, stando lì, in quel posto, quei due signori, i piccolini, prendiamoli ad esempio. C'hai avuto la sensazione della teoria della relatività per quello che capita? Cioè, laggiù, tu c'hai avuto percezione? No, e interesse per quello che succede nel mondo? Cioè, c'hai avuto la sensazione di essere in un posto e dici, ma sti cazzi di tutto.
Sì.
Qui c'è un altro. Qui non, è tutto lontano.
Ma sapete, ragazzi, che io sono molto lontano dalle cose metafisiche, spirituali. Però c'è da dire che quando sei lì in mezzo a quella a quelle foreste, a quegli ambienti, ti viene a un certo punto un po' ti viene un po' da dire, ma sai che c'è? Ma vaffanculo tu, cioè, capito, quel mondo,
sì, certo,
quel caos, anche il tuo lavoro, anche quello che ti piace, basta, no? Cioè, entrare in un mondo, che è una roba che comunque avviene in tutti i posti dove il tempo ha un altro valore, no? Leggevo questo
anche
libro
anche dove sei molto a contatto con la natura
di, certo, leggevo questo libro di Eliane Blum, che è una scrittrice giornalista brasiliana che a un certo punto ha sbroccato, come si dice, così è andata a vivere in Amazzonia e ha raccontato la storia dell'Amazzonia. Tra l'altro lei in questo libro, lei è una femminista, fa un parallelismo molto forte tra lo stupro della donna, la violenza sulla donna e la violenza perpetrata nei confronti della foresta amazzonica. E lei dice, sai, i popoli indigeni, ci sono tantissimi, noi li mettiamo tutti insieme come esatto. se fossero un unico popolo, ci sono tantissimi popoli e tantissime lingue, non danno il valore che diamo noi al tempo, agli anni che passano. Se tu chiedi, infatti lei numera i capitoli con numeri, cioè il 32 è il primo, il secondo capitolo è 16, poi il terzo 1, se tu chiedi a un abitante magari quanti anni hai, lui magari risponde 60 anni,
certo.
Poi l'anno dopo glielo richiedi e ti dice 34, cioè te prendi per il culo fondamentalmente. Quindi,
ma io se sbrocco, guarda, prima o poi vado a vedere a presto pure io.
Buongiorno ragazzi,
stai calmo, vai, sentiamo ancora.
Pappagallo, ma in Amazzonia hai trovato tuoi simili, tutti variopinti, tutti colorati,
svolazzanti? Sì, ce n'erano tanti, vai, sentiamo ancora.
Sia pappagallo.
Che cosa? Vai.
Amazzonia. Un'aquila che c'è, l'abbiamo sbagliato.
No.
Buongiorno schifosi.
Bene. Allora, ragazzi, tra pochissimo entriamo un po' in argomento, Un viaggio che secondo me una volta nella vita va fatto. Cioè una volta nella vita bisogna andare, uno di quei posti dove
bisognerebbe andare, sì, sarebbe bello andare.
Non era nella mia lista, non so perché, era uno di cioè mi sono trovato a fare questo viaggio e ringrazio infatti anche Brasil, Planet Promo Brasil e Tupper Portugal che ci hanno offerto a me e ad altri 5 meravigliosi giornalisti, cioè a loro sono giornalisti, io no, l'opportunità di fare questo meraviglioso viaggio che non era, ripeto, in programma, ma che alla fine poi quando tu torni dici, sai che c'è, ho sbagliato a non metterlo nella lista, perché è un posto dove francamente...
Ma poi penso che qualsiasi posto nel mondo dove uno non è mai andato varrebbe la pena di andare.
Sì, però ci sono dei posti...
Andiamo a Londra, no? A Londra l'ennesima volta. Sì. Forse magari valuti un'altra cosa.
Andato.
Vediamo un attimo. Io la tengo, My Little Corner of the World. Radio Rock Podcast. Oh, yeah, Agro Boys con questa Dirty Boys. Vediamo un po', dai, vediamo chi c'è. 3899-106.
Hai scoperto grazie a cosa vinsero le loro battaglie? Che io non l'ho mai capito.
Questa citazione dotta, dalla roda della fortuna. Va bene, come Willy Wonka, il direttore ha portato gli Umpa Lumpa per installare gli apparecchi DAB in tutta Italia. Tutta Italia,
questo è razzismo.
Col Brasile, casomai, no? Non in tutta Italia. Vabbè, comunque. Però sarebbe stato bello mettere un po'
avere
di
dub.
Un po' di dub anche in breve. Come si arriva in Amazzonia, ragazzi? Partiamo dalle basi. Molto semplice. Allora. C'è un volo da Roma.
Pensavo a nuoto.
A nuoto magari no, è troppo scomodo. C'è un volo da Roma che arriva a Lisbona. Vi potete fare anche una piccola.
Bella Lisbona.
Una piccola pre-vacanza, diciamo così, a Lisbona. Vi fate 3-4 giorni a Lisbona.
3-4 sono troppo.
Due, quelle cazzo, che cazzo vuoi? Dai, mi potete fare sbroccare subito appena arrivati, ragazzi. Ho capito.
Bella Lisbona.
E allora, 3 giorni, 4 giorni a Lisbona, una settimana, un mese, quello che volete, 2 mesi. Forza, avanti.
2 mesi a Lisbona e poi parte.
2 mesi a Lisbona e poi si parte, sta un giorno a Manaus. Allora, un giorno in Amazzonia. Poi si arriva da Lisbona, si prende un volo e si va diretti a Manaus, che è la capitale dello stato dell'Amazzonia. Dico lo stato perché poi l'Amazzonia, diciamo che è divisa su più paesi, no? Quindi è in parte in Brasile, in parte anche in Perù, in Colombia, però la maggior parte, insomma il 60% del territorio amazzonico è appunto in Brasile, dove c'è proprio lo stato Amazonas, che è uno stato il più grande del Brasile, capitale Manaus, che ha circa 2 milioni di abitanti, uno stato che è, come ripeto, grande più di circa 5 volte l'Italia, quindi insomma immaginate anche proprio l'estensione di questo paese. E Manaus, l'ho già detto anche nei collegamenti e forse anche nel canale Telegram, è una sorta di città isola sostanzialmente, cioè una città all'interno della foresta alla quale si arriva prevalentemente o per aereo o per via fluviale, nel senso via diciamo acque, nel senso che i collegamenti con, ecco, lì c'è una diversa percezione dei collegamenti. Le strade sono meno importanti, le strade, diciamo, di terra sono meno importanti delle strade di acqua. I fiumi hanno una portata gigantesca. Il Rio Negro sembra a tratti un lago, a tratti
un oceano. Non si vede la sponda dall'altra parte.
Non si vede la sponda dall'altra parte, e quando la vedi, magari non è la sponda dall'altra parte, perché magari è un arcipelago di isole all'interno del fiume.
Voi
pensate che il Rio delle Amazzoni, che è il fiume più lungo del mondo, insieme al Rio Negro, quindi il complesso dei fiumi che costituiscono il Rio delle Amazzoni, fanno il 20% della portata d'acqua dolce nel mondo. Quindi, insomma, parliamo di tanta tanta acqua e di un mondo. Questi colori, ragazzi, questo verde intenso della foresta e questo giallo scuro della terra, no? Che proprio compongono queste, che si mixano insieme, è veramente un posto.
Infatti c'è quella foto nella quale stavate con mezza gamba dentro l'acqua.
Sì.
Lì mi sa dove descrivevi il mischio dei fiumi, che però in un momento camminano paralleli.
Per 6 chilometri circa, il Rio delle Amazzoni, perché dovete sapere che il Rio Negro è un affluente del Rio delle Amazzoni, quindi il Rio Negro finisce dentro il Rio delle Amazzoni, laddove il Rio delle Amazzoni fa un'ansa e ci finisce dentro il Rio Negro. Le acque di questi due fiumi hanno due colori molto diversi. Nel momento in cui si incontrano, non si fondono subito queste due acque.
Come è possibile?
Ma perché c'è un fenomeno legato,
probabilmente, a un peso specifico differente.
Lo spiego nel canale. Per 6 chilometri circa va a nuova. Anzi, non lo voglio dire, dovete andare sul canale di Around the World per scoprirlo. Per circa 6 chilometri vanno avanti praticamente come dire, uno a fianco all'altro, le acque dei due fiumi fanno il cosiddetto incontro delle acque, e quindi tu vedi da una parte un colore e da una parte un altro completamente diverso, fianco a fianco, tra i 6 e i 10 chilometri, 8 chilometri, senza mescolarsi. Il Rio Negro ha quest'acqua scura, quasi nera, dovuta dall'alto contenuto di acidi organici provenienti dalla decomposizione vegetale, mentre il Rio Solimões, che sarebbe il Rio delle Amazzoni, che è all'interno del territorio brasiliano, però si chiama Rio Solimões, ha un'acqua torbida, marrone chiaro, carica di sedimenti limacciosi provenienti dalle Ande, e non c'è questa fusione se non per diversi chilometri, e quindi si crea questo,
sembra un caffè
macchiato, ottico incredibile. è vero, sembra una bevanda con qualcosa, vabbè. Sì. Ma hai trovato dei piccoli, ci scrivo, dei piccoli conventi con i frati che fanno le marvellate?
No, però
sono tornato, ragazzi, con questo senso di misticismo molto forte, e credo mi chiuderò in convento.
Forse. Scusa, perché da Amazzonia
con delle marmellatine la mattina.
Ma no, scusa, vatti a chiudere all'isola di Berina.
Che tanto il Tevere pure là, insomma.
Cavalli, sai che ho visto anche i cavalli. Animali, quanti ne vuoi?
Cavalli.
Sì, c'erano anche i cavalli.
Ma
cavalli, mucche, quante ne vuoi? Poi ovviamente uccelli di tutti i tipi. C'era scimmie urlatrici, il delfino rosa. Ho nuotato col delfino rosa.
Che ci stai dicendo?
È grande?
Insomma, non è piccolino.
Che ci stai dicendo? Che l'Amazzonia è una sorta di Abruzzo con i cavalli?
No, che cazzo c'è?
Ragioniamoci.
Che cazzo dici?
No, perché immagino al Parco Nazionale d'Abruzzo.
Ma
io sono
impazzito.
Abruzzo con i cavalli.
E comunque, ne continuiamo a parlare fra poco. Intanto, le notizie del giorno: sulle città ucraine sono caduti almeno 367 droni e 69 missili, che hanno fatto 12 morti, fra i quali 3 fratellini. Il presidente Zelensky ha reagito dicendo che il silenzio USA favorisce i massacri. Come dargli torto? Trump si è limitato a commentare che non gli piace come si sta comportando Putin. In un programma TV russo hanno affermato che Putin sarebbe sfuggito a un attentato ucraino una settimana fa durante una sua visita in un elicottero nel Kursk. Invece a Gaza sono stati uccisi 2 membri della Croce Rossa, sono arrivati i primi 9 camion di aiuti su 15 mandati dall'Italia, perché noi dovete sapere che con una mano gli vendiamo le armi a Israele e con l'altra poi gli portiamo gli aiuti. Facciamo un po' di tutto. Vabbè, senti, ci fermiamo un secondo, c'è la pubblicità, continuiamo tra poco con le notizie di oggi sui giornali e non solo, pubblicità, e torniamo con i Soundgarden fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Joe Satriani, Steve Vai e Glenn Hughes insieme. I wanna play my guitar. Beh, chi più di loro può dirlo? Direi che insomma abbastanza, era abbastanza inteso, diciamo, no? Lo sapevamo, vorrebbe dire, lo sapevamo. Vabbè, sentiamo chi c'è. Vai, 3899 100.
Buongiorno, buongiorno. Rio Negro, non lo puoi dire.
Dai, ragazzi, su, Rio Negro, dai. Allora, avanti, sentiamo 3899-106.
Comunque, fate sapere a Mauri che in Abruzzo i cavalli li abbiamo.
Tra l'altro.
Massimo, l'Amazzonia è un Abruzzo senza pecore.
Ecco. Già questo potrebbe essere meglio. Allora, poi qualcuno scrive: ciao, come va? Come va? Bene, tutto bene. Adesso siamo tornati. Sono tornato fra voi. Stavo meglio in Amazzonia, forse. Però, oddio, per certi versi, anche qui insieme a voi.
Però io quando
non
sono andato
via,
al Parco Nazionale d'Abruzzo, i cavalli ho visto gli stambecchi.
Ci stanno cavalli in Abruzzo. Ma che cazzo di
al Parco Nazionale ci stanno dei cavalli.
Allora, buongiorno Radio Rock, grazie per la compagnia durante i 45 km per andare a lavoro e grazie a Damiano e Iaio per il bellissimo spettacolo di ieri.
Grazie.
Diverte e fa riflettere, siete grandi, Damiano e Iaio.
E solo per voi, nome, cognome, la parola banda. Nome, cognome, la parola banda.
La parola?
Incede, banda. Mi piace dirlo. Incede un biglietto a 5 euro per giovedì 29. Dai.
Bene, ottimo. Sentiamo ancora chi c'è. Vai, velocemente. Dai.
Mauri, ma dove t'hanno portato? Quelli sono camosci. Stambecchi stanno sulle armi.
Ah, i camosci. Camoscio, stambecchi.
Maurizio, ma dove ti hanno portato? Hai incontrato per caso mio zio Fernando? Non lo so, forse sì.
In Amazzonia.
Forse l'ho incontrato.
Zio?
Mi è venuta voglia di rivedere Fitzcarraldo, capolavoro di Werner Herzog, bellissimo film e libro anche di Herzog, ambientato in Amazzonia, film del 1982, ma che in realtà è ambientato nei primi anni del Novecento, quando Manaus era praticamente la Parigi dei tropici. Così la voleva far diventare il governatore dell'Amazzonia dell'epoca. Perché? Perché scoprirono il caucciù nella foresta amazzonica, che poi finì perché praticamente depredarono le foreste di caucciù, lo vendettero e Manaus divenne una città fiorentissima, una delle città più ricche al mondo. Siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento. In quegli anni fu costruito anche un teatro nel 1896 meraviglioso, il teatro proprio Amazonas, che si trova al centro di Manaus, un bellissimo teatro.
Ho visto delle immagini.
Tra l'altro quel teatro è presente in Fitzcarraldo di Herzog, fu girato proprio lì. Bellissimo teatro che non è solo un teatro d'opera, diciamo così, perché ci fanno anche concerti di musica leggera,
ci faremo uno spettacolo rock,
e faranno uno spettacolo Tirocchi e Paniconi anche molto presto.
Credo.
Allora, se il pallino del protagonista di Fitzcarraldo era portare Caruso costruire un teatro dentro la foresta amazzonica e portarci Caruso, il mio obiettivo sarà portare Tirocchi e Paniconi, cioè il nuovo Fitzcarraldo, portare Tirocchi e Paniconi al teatro a esibirsi sulle assi del palcoscenico del teatro di e le zanzare ci scrivono, ti hanno unto le zanzare? No, allora zanzare ce n'erano poche, devo dire, in questa stagione non tantissime. No, qualche piccola puntura, ma come quelle che... No, normalissimo, come quelle che ci stanno in Italia. No,
vedi che luogo comune,
tranquillissimo,
no?
Guarda, no, cioè tutto hanno punto sopra un occhio. Benvenuto, mi sembra un po' l'occhio, però non è successo nulla poi.
Buongiorno Radio Rock.
Grazie anche a degli oli che mi hanno dato.
Grazie della compagnia, stiamo tornando da Torino dopo... Sì. Abbiamo conquistato Torino. A un evento e grazie della compagnia nel mezzo del ritorno. Staremo con Radio Rock fino alle 14.
Bene così.
Bene. È importante anche che abbia precisato fino a quanto, per quanto tempo ci ascolterà. Così noi siamo edotti,
lo sappiamo.
Caro Mauri, e sappiamo bene tutto. Allora, buongiorno a tutti, buon lunedì. Grazie mille al direttore per le foto, i video e tutte le spiegazioni che ci ha fornito sul canale Around the World. Grazie a te, Mariangela. Poi sentiamo ancora. Il nostro Massimo. Vai Massimo.
Bravo. Emilio, è lei.
È mancato il nostro Mario. Guardi il nostro Massimo. Vabbè. Ragazzi, allora io vi ricordo che Radio Rock sbarca in TV e quindi da oggi, aggiornando la lista dei tuoi canali, potrai seguire le dirette Radio Rock TV anche sul canale 180 del Digitale Terrestre delle province di Frosinone e Rieti, canale 15 invece in Toscana, ma anche naturalmente sulle nostre app, sul nostro sito internet, Radio Rock TV, anche su Twitch. Ma adesso taggaci su Facebook e Instagram di fronte alla tua TV, in palio per la foto più originale, uno speciale premio. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV. Ragazzi, l'Amazzonia è una cosa che ti entra dentro e che ti lavora anche dopo che sei tornato, anzi forse soprattutto quando sei tornato, e ti fa ancora male. Ti fa ancora male giorno dopo giorno. Radio Rock Podcast. Therapy con Still Hurts. E quindi dicevo, voi atterrate a Manaus, vi fate un paio di giorni a Manaus. Manaus serve molto da base, no? Per ispezionare la foresta amazzonica. Quindi però va visitata un pochino, no? C'è questo teatro meraviglioso che risale alla fine dell'Ottocento. Poi vi andate a vedere il mercato centrale di Manaus, che è un posto brulicante di vita, pieno di vita, ed è il posto dove proprio i locali vanno a comprare prevalentemente il pesce di tutti i tipi, ragazzi. Lì, se vi piace il pesce, siete proprio nel vostro mondo, infatti, perché c'è pesce di fiume principalmente, certo. Ma devo dire che io, che non sono un grandissimo amante del pesce,
ho fatto una bella scorpacciata.
Sì, perché lì fanno questi piatti, devo dire, molto gustosi. Con pesce, c'è anche molta carne, chiaramente, come in tutto il Brasile. E quindi, insomma, e poi tantissima frutta, tanta frutta, quindi di tutti i tipi, frutta anche che non avete mai sentito nominare.
Roba nuova. Frutti nuovi che non circolano qui da noi, per esempio?
Per esempio, ci sono tanti, devo dire la verità, e fanno queste spremute incredibili. Per esempio c'è l'açaí, no? Che questo frutto, ne parlavo in diretta l'altro giorno con Luigi Vespasiani, poco prima di ritornare abbiamo fatto una diretta volante da Manaus, ed è praticamente una sorta di palma. Con dei frutti tipo noce di cocco, fai conto, molto simile, uh-huh. Simile, che produce questo frutto che sembra un mirtillo, sembra un frutto di bosco, provo a vederlo. Poi si fa una specie di spremuta, oppure si mangia anche in altri modi, insomma, così, ed è un po' il frutto simbolo dell'Amazzonia, sì. Ma ce ne sono tanti, devo dire la verità, tanti che è difficile anche nominarli tutti. La frutta lì è una roba, come dire... Ecco, la pietanza, anche se non è per i locali, cioè per noi no, ma per i locali non è proprio economicissima da comprare, non è proprio economicissima. E quindi, insomma, vi girate un pochino Manaus, vi fate un po' di una bella scorpacciata di pesce. Cioè, ho visto qualcuno che se lo riportava anche a casa il pesce. Surgelato, sì, faceva surgelare e lo metteva in speciali container, e poi se lo faceva spedire a casa, e poi perché proprio lo vuole anche perché sono pesci che in Italia non si trovano,
certo. Qui in Italia, dici?
Il pacu, per chi viene in Italia, Italia, Germania, quello,
no,
che è,
certo,
insomma,
ovvio, volevo dire nella propria nazione,
esatto, è un pacu, un tambaqui, un tucunaré, e anche il piranha, che si pesca. L'abbiamo pescato e si mangia ed è buono.
Piranha.
Ed è buono.
Com'è la carne?
La carne è molto buona.
No, dico al...
Molto buona. È molto buona. Insomma, quindi...
Se non ti mangia lui, lo mangi te.
C'è un porto molto bello. Fanno delle escursioni con delle barche da Manaus, partendo da Manaus, girando un po' il Rio Negro e proprio l'incontro delle acque con il Rio delle Amazzoni. Quindi fanno delle piccole escursioni partendo e tornando da Manaus, per chi vuole... per chi vuole farle. E poi vi vedete il Teatro Amazonas, come detto. E poi Manaus è una città che sa molto di Sud America, quindi centro Sud America, mi ha ricordato molto La Habana, mi ha ricordato un pochino La Habana, un pochino Buenos Aires, cioè quelle città, proprio quei ritmi, no? Sai, quelle sonorità, anche un po' quei colori, anche un po' coloniali, no? Che girano per le città del centro Sud America. E poi dal giorno dopo organizzate queste escursioni in giro per se volete Max Filippi è l'uomo per voi. Tra l'altro lui verrà in trasmissione da noi, perché ci racconterà la sua Amazzonia,
certo.
Una roba incredibile, un uomo che nel 1980, vado a memoria, 87 più o meno, decide di mollare. Lui lavorava in banca, la classica cosa, mollo tutto. Lui lavorava in banca, io lavoravo alla Barclays, ha fatto tre anni di banchiere. Poi a un certo punto una mia amica si era innamorata di un brasiliano, si era trasferita in Brasile, la vado a trovare e dico, ho messo un mese di tempo, ho detto mi organizzo tutto, mollo tutto e torno qua. è tornato in Italia, si è preso 3 mesi di tempo per gestire le cose, per far scattare determinate cose, per organizzare il tutto, è tornato in Brasile, è vissuto 8 anni in Brasile, si è sposato con una brasiliana e adesso vive in Italia ma fa... insomma, la spola
facendo la
con
guida.
L'Amazzonia fa la guida, organizza viaggi ed è tra l'altro una persona squisita e che va interpellata nel caso vogliate fare. Io vi consiglio, se vi suggerisco, perché è una persona molto preparata. Poi, tra l'altro, è bello fare questi viaggi con delle persone che hanno questa grande passione, ma che anche che conoscono bene il territorio, certo. Perché purtroppo alle volte ci si avvale i tour operator. E ti organizzano da dietro una scrivania un viaggio non sapendo nulla di quel
standard
paese
pure.
E tu devi conoscere devi incontrare persone che in qualche modo poi sappiano quello di cui stanno parlando e sappiano muovere sul territorio, che conoscono, Max chiaramente sa la lingua, conosci gli usi, le tradizioni, dove andare, dove non andare, cioè è una persona che è una guida, certo. A tutti gli effetti, insomma, è anche una persona umanamente, insomma, davvero di spessore. Vabbè, poi ne riparleremo con lui, lo inviteremo qui in trasmissione, così ci lo conoscerete e ci potrà raccontare la sua esperienza con l'Amazzonia. Intanto ci sono Rick and Clive.
One more time con Rick and Clive on Radio Rock.
Give it to me one more time.
Settembre 1984. Secondo te, Rick, com'è andata?
Cosa?
Il primo festival sponsorizzato da Video Music a Nettuno.
Ma chi c'era?
C'erano gli AC/DC e Motley Crue, c'erano gli Ultravox, ma la prima sera c'era Stevie Wonder.
Wow, fantastico, gli artisti preferiti nostri, no?
Ma quando arrivo, non mi fanno entrare, dicono che non hanno mai sentito nominare Video Music.
Ah, ci credo, perché non si andava in onda a Nettuno.
Che ne sapevo io? L'abbiamo sponsorizzato, c'era il nostro marchio sul manifesto, sul programma di questa Sea Evening Arts, si chiamava. Tutto questo era un campo da baseball degli americani a Nettuno.
Tu, essendo un grandissimo giocatore di baseball, lo conoscevi subito.
Si vede che Picking Out era molto alta la rete e non riusciva a entrare finché non vedo un pullman arrivare.
Ah!
E sul pullman erano tutti i musicisti, Neri e il manager di Stevie Wonder. Si ferma, dice: possiamo essere d'aiuto? Non riesce a entrare? Mi fanno salire e mi portano dentro.
Che atto di gentilezza, anzi, beneficenza quasi.
Siccome uno era il manager di Stevie, io chiedevo se potevo passare un po' di tempo da solo con Stevie Wonder.
Wow.
Lui dice che deve chiedere a Stevie.
E Stevie che ha risposto?
Sì, e dovevamo vederci in un posto buio perché lui vede poco e voleva stare sempre in stanze oscurate.
Yes, ho sentito questo, che lui non sa neanche che ora di giorno o notte lo è.
Sicuramente. E comunque siamo rimasti da solo per 10 minuti, un quarto d'ora, a parlare di musica e di tutto quanto.
E cosa hai chiesto a Stevie?
A livello più banale, cosa pensava del mangiare italiano.
E lui lì ha detto ok.
Ah certo, innamorato. Lui era appena tornato dalla Germania, dove si diceva che si mangiava un po' meno bene.
Sauerkraut e salsiccia.
Ma lì ha girato un video sul palco durante il concerto di questa sua nuova canzone. Sai come si chiama?
No.
I just called, ti ho appena chiamato.
To say I love you.
Radio Rock Podcast.
Rammstein con Sonna su Radio Rock. Intanto, poi vi dico che a Manaus c'è una bellissima spiaggia che si chiama Ponta Negra, che sta a circa 13 km dal centro, sul fiume. In realtà è una spiaggia fluviale, ma il fiume, quando voi arrivate su questa spiaggia sabbiosa dove si fa il bagno, l'estate vi sembra di stare al mare, cioè nel senso è talmente grande, certo, la portata del Rio Negro lì, che sembra tranquillamente di stare al mare, con uno scenario, devo dire, da favola, con dei colori, ragazzi, pazzeschi. Andate lì con le persone sdraiate sulla spiaggia, un contesto insomma molto molto anche carino e simpatico, e si sta particolarmente bene. Un'altra delle attrazioni turistiche di Manaus, che ripeto è un... tra l'altro la cosa interessante è che la spiaggia è stagionale, perché lì dovete sapere che ci sono proprio due periodi l'anno, no?
Però l'acqua
uno
è nera,
è... L'acqua è, diciamo, è scura, sì, non è proprio nera, è scura, no? È un'acqua... data dal, diciamo, dal colore del fiume, che si chiama appunto Rio Negro. Ci sono due stagioni fondamentalmente lì: la stagione delle piogge, che è questa, diciamo, quella che va da novembre fino a giugno, quindi sta per terminare, e poi da luglio fino a ottobre c'è la stagione secca, cambiano completamente gli scenari, nel senso che il fiume, che adesso è in, con la, nella, alla pieno, sua portata massima, si restringe fino a far sparire questa spiaggia, cioè questa spiaggia non esiste più praticamente, nel senso che diventa anzi, diciamo, no, più che esiste più, esiste, beh, si allunga terribilmente,
certo.
Addirittura ci sono dei canali d'acqua e dei posti anche che non so, dei resort per esempio, che sono su palafitte sull'acqua durante la stagione questa qui delle piogge, e poi durante la stagione secca sono su praticamente come se fossero in campagna, praticamente sono sull'erba, quindi insomma è molto molto particolare. Tra l'altro il complesso di Montenegro è molto curato, molto moderno, c'è questa lunga promenade pedonale molto carina, appunto con questi colori particolari, piste ciclabili, aree giochi, insomma, no, frequentato da famiglie, insomma, quindi devo dire che c'è proprio localini, vita notturna, insomma è molto interessante. Quindi un paio di giorni io a Manaus li dedicherei, quando arrivate, poi il giorno dopo per intero e poi il giorno dopo ancora, ripartite, visitate appunto.
E poi vedo delle foto dall'alto, il sì. confine tra quella che è la città e quella che è la foresta sì. è incredibile, perché cioè praticamente c'è questo confine, detto,
è un'isola praticamente. Negli anni, allora sapete che il Brasile ha avuto una dittatura militare fascista, stampo fascista, diciamo così, più o meno un ventennio tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 80 più o meno, e governavano i militari con una dittatura molto cruda. In quegli anni fecero la cosiddetta transamazzonica, cioè quella strada disboscando a alberi eccetera, quell'unica striscia di terra che collega Manaus alla Colombia a nord e poi praticamente tutto il Brasile a sud, tagliando la, appunto, transamazzonica, tagliando la, l'Amazzonia. È una strada di collegamento, ma non c'è molto altro, cioè lì se ti vuoi spostare le opzioni sono veramente molto poche. A un certo punto, tra l'altro, questa transamazzonica, riprendendola per tornare a Manaus per prendere l'aereo di ritorno, a un certo punto era chiusa perché era crollato un ponte, quindi ci hanno detto no, fermi tutti, è crollato il ponte, quindi hanno accostato il pulmino, preso subito la barca e tornati a Manaus in barca. ci sono delle, tra l'altro, dei veri e propri, chiamiamoli quartieri, di persone che abitano con queste case che danno sull'acqua, molte sono costruite in modo che si possano alzare e riabbassare a seconda dell'altezza dell'acqua, quindi dei periodi dell'anno, insomma, una cosa molto molto particolare che francamente ho visto solo
buongiorno,
lì.
Buongiorno ragazzi, buongiorno. Chiedo al direttore se per caso era riuscito ad assaggiare in aranghiglia, che sono praticamente una specie di aranci che però c'è dentro, sanno, è un miscuglio tra arance e ananas. Quindi
non l'ho assaggiato, però so che c'erano, che ci sono veramente dei frutti pazzi, sono queste banane meravigliose, una
pazzesca. Come si chiama lì?
Platano, una tipologia sì. di banana, ma ce ne sono tantissime. Vabbè, comunque ne parleremo ancora. Intanto però giochiamo una cosa molto bella, ve la spiego, ve la racconto subito. Giochiamo insieme al pronti con le mani sui vostri telefoni. Radio Rock Promotion. E giochiamo insieme infatti con Pim, Hyper Family e Agora. Infatti giochiamo per vincere un buono spesa da 100 euro ogni giorno. Anche oggi regaliamo 100 euro per voi da spendere nei Pim, Hyper Family e Agora. Ci raccontate le vostre emozioni riguardo i concerti a cui avete partecipato, e quindi il più veloce a inviarci un messaggio al 3899 106 600 su WhatsApp con il proprio nome e la parola concerto sarà richiamato in diretta tra pochissimo per raccontare la propria esperienza e potrà vincere il buono messo in palio, e poi sarà ricontattato appunto la nostra redazione che gli spiegherà le modalità di partecipazione, altre modalità di esecuzione, diciamo così, per riscuotere la propria vincita. E quindi lo ribadisco, dai, stanno arrivando già i primi messaggi, 3899 106 600 il vostro nome, la parola concerto. Nel frattempo arrivano, a proposito di concerti, i Ministri con la loro nuova Boom Radio Rock Podcast. Boom, loro sono i Ministri su Radio Rock. Allora vediamo un po' chi ha vinto, ragazzi, stamattina, chi ha vinto al gioco. Allora, il primo a scriverci al nostro gioco questa mattina di Per Pim, Iper Family Agora è stato Marco. Proviamo a contattarlo, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con lui e facciamo, gli facciamo la nostra domanda. Se lui poi risponde, vince un buono da 100 euro. Vediamo un po'. Vediamo
rispondi
un po'.
Marco.
Rispondi, domanda... sozzone.
Marco, rispondici, però. Sennò, altrimenti...
Pronto?
Marco, buongiorno.
Pronto?
Ci sei? Ci senti? Non ci sente Marco. Marco, ci sei?
Marco?
Niente. Marco, ci sei?
Sì, ci sono. Buongiorno.
Buongiorno, abbiamo disturbato, scusaci.
Che... No, sto in macchina.
Ah, ok, ok. Senti, cara, saremo velocissimi. Volevo provare a regalarti 100 euro per il gioco PIM Iper Family Agora. Ti facciamo una domanda semplice, semplice. Pensaci un secondo. Qual è il peggior concerto a cui hai assistito? E se ti va di raccontarci anche il motivo, che può essere qualunque roba, che riguarda la band, che riguarda la location, che riguarda la compagnia. Il primo che ti viene in mente... Peggior concerto che tu abbia mai visto?
Sì, mi ricordo, nonostante li amassi molto e li ami ancora,
sì?
Però gli Smashing Pumpkins alla Scalinata della Civiltà all'Euro.
C'ero anch'io.
Sì. Un brutto concerto, non lo so, non me l'ha piaciuto proprio. O si sentiva male o erano fuori forma.
Sì, quindi
però, avevo un melloncolo, l'avevo consumato, l'avevo abbastanza ascoltato parecchio.
Sì.
Il concerto mi deluso un po'.
Il concerto ti ha deluso, quindi per colpa della band, sostanzialmente, mi pare di capire.
Diciamo di sì.
Non erano in forma quella sera, evidentemente.
Anche la Lucrezia, però, secondo me è un po' sfortunata, quindi magari.
Anche quelli, diamo un po'.
Cerchiamo di salvare anche gli idoli, no?
Bravo, bravo, li sappiamo. Tra l'altro, loro saranno quest'estate a Roma, no? Sì. Al Rock in Roma, magari sì, avrei possibilità di rivederli e vedere un attimo se è migliorata la situazione.
Magari.
E ricrederti.
Mi farebbe piacere.
Dai. Marco, intanto noi ti regaliamo un buono da 100 euro da spendere nei supermercati, ipermercati, PIM, per Family e Agora, e quindi tra poco poi passerò il tuo numero alla redazione, ti spiegheranno come ritirare questo buono, va bene?
Perfetto, grazie.
Grazie, mille. Grazie Marco. Ciao, 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 alla prossima. Ciao, 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 buona giornata. Radio Rock Podcast. Avador, insomma, così per onorare la, anche se insomma non era proprio un bellissimo complimento, così il ricordo di un brutto concerto degli Smash.
Vabbè, un incidente,
Pumpkins,
dai, può capitare
di percorso, vabbè. Dai, vabbè. Intanto, ragazzi, vi dico che c'è l'amico Andrea, sì. Che scrive: sabato siamo stati al World Press Exhibition, quindi a Roma, credo al Palazzo delle Esposizioni, se non vado errato, World Press Photo Exhibition, dove tra l'altro dice c'è proprio una immagino una parte dedicata a Manaus e la crisi idrica nell'Amazzonia in prima linea. Se non ci siete andati, andate, cioè, ci andrò senz'altro, mi hai molto incuriosito. Tra l'altro un'altra cosa che ho visto a Manaus molto bella e folle, secondo me difficile da inquadrare se non vedi quel tipo di realtà, è loro hanno questo festival che si chiama Festival di Paritins. Ed è praticamente una sfida, come se fosse una sfida calcistica, ma in realtà non era calcistica, tra due squadre, chiamiamole così, un po' come le contrade del Palio di Siena, e sono il Boy Capriccioso, colore dominante blu, e il Boy Garantito, colore dominante rosso. Quindi diciamo tutti questi vestiti di blu e di rosso, okay, che si sfidano in questa in questo spettacolo teatrale, mezzo duello teatrale, mezzo spettacolo di danza, con diciamo ovviamente un po' samba, no? Diciamo così, un po' samba, un po' reggaeton, diciamoci pure la verità, però è una sfida molto colorata, e fanno questo spettacolo ogni anno sull'isola di Paritins in Amazzonia, quindi non è a Manaus, però a Manaus fanno poi le prove generali di quella che sarà la sfida, e queste prove sono, diciamo, riservate al pubblico di uno dei due diciamo schieramenti. Noi siamo andati a una serata dove c'era questo...
Sono tipo contrade a Siena.
Tipo contrade, sì. Okay. Siamo stati alla festa del Boy Capriccioso, quindi tutti vestiti rigorosamente di blu, ti dico che non ti facevano entrare se tu eri vestito con un colore rosso, perché ovviamente il colpo d'occhio doveva essere quello là. Quindi tu entri dentro lo stadio e all'interno dello stadio, sul palco che è stato allestito, c'è tutta la, diciamo, la band e le persone che danzano, tutti vestiti di blu, e poi sotto tutta la gente che balla, si diverte, beve, questa roba qui, tutti vestiti di blu. Ti dico soltanto che gli stand della Coca-Cola, che sapete hanno colore rosso, sono stati dipinti
blu.
La Coca-Cola ha dovuto stampare tutto in blu, perché se no non li facevano entrare. Quindi sono questi, ho fatto la foto, questi stand della Coca-Cola. Bellissimo. Con il logo Coca-Cola messo sul quadrato blu anziché il canonico rosso, e fanno queste robe, sono seguitissime fra l'altro. Poi il boy garantito, che invece rosso, fa uno spettacolo da un'altra parte, diciamo così, preparano tutto. E poi hanno questi il boy sarebbe il bue, no? Quindi questo bue è tutta una roba che ha anche un afflato mistico dietro, no? Perché questo è un bue sacro, eccetera, eccetera.
Certo.
Ci sono anche dei carri, quindi ricorda un pochino, so, il carnevale, gli spettacoli del carnevale brasiliano. Insomma, c'è una giuria che... festival che tra l'altro dura 3 notti, quindi uno spettacolo, ragazzi, i brasiliani sanno come divertirsi, questo non
su
c'è.
Questo ci sono veramente pochi dubbi.
Con dubbio. Quindi c'è la cultura indigena amazzonica, perché questo è un festival tipicamente amazzonico, i ritmi afro-brasiliani, perché poi voi pensate che questi l'assurdità, no, poi del colonialismo, questi abitanti di queste comunità sono in parte discendenti dagli originali, dagli abitanti indigeni del posto, no? Quindi gli originali abitanti brasiliani e dell'Amazzonia. In più però sono anche discendenti in parte degli africani schiavizzati, portati dai colonizzatori, perché noi non ci siamo limitati a colonizzare, a depredare, a distruggere la foresta, ma abbiamo pure portato, cosa che c'è? Portiamo pure dei negri e li mettiamo lì a buttare giù, a fare quello che vogliamo fare. Quindi, diciamo, c'è questa tradizione molto bella afro-brasiliana. Si alternano quindi i due schieramenti in questo festival che dura circa 2 ore ogni sera, in questo spettacolo, con questa narrazione epica, con ballerini, questi carri giganteschi, le animazioni, quelli che siamo, diciamo, un po' abituati a associare al Carnevale di Rio, no? È una cosa molto simile, però che in qualche modo è adattata all'Amazzonia, no? Quindi c'è il boy capriccioso, quello blu, che è l'arte più avanguardista, la spiritualità, l'innovazione, il boy dell'anima, più intellettuale, più creativo, e poi c'è quello rosso, che invece è più tradizionalista, legato al folklore, la gioia popolare, il boy del cuore, il colore rosso, e ha un pubblico considerato più emotivo, più popolare. Il festival viene mandato anche in TV nazionale, coinvolge migliaia di artisti, artigiani, musicisti, scenografi. Cercato, il festival di Pari Teens si chiama, ed è una forma potente di resistenza culturale amazzonica. È un po' come dire, no? Queste sono le nostre radici, insomma, devo dire, è molto molto interessante. Oh, mentre ero lì, tra l'altro, è pure morto Salgado, grandissimo fotografo brasiliano legato fortissimamente all'Amazzonia, che si era molto occupato di fotografia, celebri le sue foto in bianco e nero, che in qualche modo, no, andavano politicamente a raccontare la lotta per la salvezza della foresta amazzonica e contro il depredamento, lo sfruttamento e la distruzione della foresta. È morto a Parigi proprio nei giorni in cui ero a Manaus, quando mi è arrivata la notizia della morte di Salgado. Va bene, è tipo Viareggio, dice qualcuno, sì, tipo Viareggio, una cosa del genere. Vabbè, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo, poi dalle 9 Mauro Bazzucchi con noi. Radio Rock Podcast. Disorder, loro sono i Joy Division su Radio Rock, e grazie a questa canzone, ci scrive Giuseppina, grazie a te. Bentornato Emi, mi scrive qualcun altro di voi, ciao Mary, buongiorno. E poi vediamo un po', aspetta che tra poco aspetta un secondo, no, vorrei leggere anche quest'altro messaggio. Che mi scrive, di chi mi scrive, scusa l'ignoranza, ma il nome della città di Manaus da quale lingua deriva? Perché come sonorità sembra un nome tedesco-olandese, ma io credevo che il Brasile fosse stato, insomma, che sia stato una colonia solo portoghese. Insomma, adesso lo raccontiamo, perché la storia è, insomma, molto curiosa. Forse è perché nasce in un'epoca più moderna, probabilmente le aziende di caucciù che la costruirono erano nord europee. No, no, in realtà la città era nata, pensa, nel 1600, l'insediamento, poi ebbe il suo grande sviluppo tra fine 800 e primi del 900, poi dopo la fine del caucciù, quando il caucciù praticamente lo abbiamo estratto tutto, cadde Manaus in una grossa crisi più o meno intorno al 1920 fino al 1900, alla fine degli anni 60, dove per risollevarla, all'epoca c'era, la città aveva circa 500-600 mila abitanti, per risollevarla fecero, la dichiararono Porto Franco, e quindi praticamente tantissime industrie importanti, certo, andarono a stabilire lì i propri stabilimenti, perché non pagavano le tasse sostanzialmente, e quindi ci fu una crescita incredibile fino ad arrivare, quindi un nuovo ripopolamento della città, fino ad arrivare poi agli attuali oltre 2 milioni di abitanti. Ma sul nome, sulla storia, poi dopo magari ci torniamo. Prima arrivano i White Lies. Radio Rock Podcast. Molto bene, loro si chiamano White Lies con Nothing on Me su Radio Rock alle 8:46 minuti. Vediamo chi c'è ancora. Vai, sentiamo chi c'è. Che è qua?
Non si apre, no.
C'è un file, ma non si apre, non so che roba è. Va bene, allora continuiamo, ragazzi. Continuiamo con le notizie di oggi. Leggevo che von der Leyen ha parlato con Trump e ha ottenuto la proroga della sospensione dei dazi al 50% sui prodotti europei fino al 9 luglio. Quindi ancora questo giochetto da parte di Trump di metto i dazi al 50%, non li tolgo, non li prorogo.
Ma ormai la strategia è chiara.
Ieri si è votato a Genova in altri 125 comuni italiani, seggi aperti anche oggi sino alle ore 15, l'affluenza calata ancora del 6% nella prima giornata elettorale. C'è ancora il caso di Garlasco che tiene banco sui giornali, con la difesa di Alberto Stasi che vuole riesaminare tutti i reperti del delitto di Garlasco e sospetta che fra le tracce trascurate ci sia anche un'impronta femminile. Il ministro della giustizia Nordio ha definito irrazionale la condanna di Stasi. Avete visto questa storia dell'italiano a New York, 28enne, rapito, minacciato con una motosega, torturato e tenuto sotto sequestro per 2 settimane? Il suo cugino, che è stato arrestato, voleva costringere a dargli la password dei suoi conti in Bitcoin. Comunque, dopo Cannes è toccato a Nizza subire un blackout elettrico causato dal sabotaggio degli impianti. I disagi hanno riguardato 45.000 abitazioni. Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV al Angelus ieri, poi in visita al Campidoglio dal sindaco Gualtieri, e poi lo sport con l'ultima giornata di Serie A, la Roma che vince anche l'ultima a Torino, non riesce a mettere... anche se ci è andata molto vicina la ciliegina sulla torta dell'accesso in Champions, visto che a un certo punto, insomma, la Juventus stava pareggiando.
Posso,
ma va bene così, prego,
sì, dai.
Prego.
Il difensore del Venezia, il giocatore del Venezia che causa rigore contro la Juve, nato e cresciuto a Torino.
Attenzione.
E giovanili juventine.
Attenzione, incredibile.
Rigore vogliamo di Generoso. Ma va bene, a noi va bene così, grazie Sir Claudio.
Va bene così. E tra l'altro, insomma, la Roma che ha fatto una cavalcata con Ranieri incredibile, sì, e che se, insomma, lo stanno dicendo tutti in questi giorni, ma insomma, è proprio una realtà, se non avesse avuto quel periodo Juric, sarebbe stata sicuramente agevolmente in Champions.
Qualcun altro ha anche detto che in realtà c'è una reazione così perché eri andato talmente tanto male.
Sì,
che
sì, ma anche se non avessi avuto quel tipo di reazione, comunque media la mano, insomma. Va bene, comunque, Roland Garros, ovviamente sono stati tutti verdetti, quindi Juventus in Champions, Roma in Europa League. La Fiorentina andrà, superando la Lazio, che invece rimane fuori dalle coppe, andrà ai preliminari di Conference League. E poi retrocedono Monza, Empoli e Venezia. Questi sono i verdetti. A Roland Garros, i campioni italiani Musetti e Paolini hanno superato il primo turno, mentre a Ginevra Djokovic ha conquistato il suo 100° titolo ATP, battendo in finale Urkacz in 3 set. Matteo Salvini ha ammesso che a volere il terzo mandato per i governatori di regione è restata solo la Lega. Dopo ne parleremo con il nostro Mauro Asucchi,
che ne sa.
Il capo della polizia Pisani ha detto che sarebbe necessario che piattaforme come WhatsApp e Telegram siano accessibili alle forze dell'ordine per indagare su reati come pedopornografia. Ci ha detto fateci agire sulle piattaforme WhatsApp e Telegram, perché è troppo complesso il meccanismo e noi non riusciamo a entrare, soprattutto su Telegram c'è una, sapete che c'è insomma una grande come dire, possibilità per chi vuol fare anche, vuol commettere anche reati di tutti i tipi, di agire tranquillamente, sì. Chiede maggiore partecipazione, diciamo, dalle piattaforme messaggistica. Carlo III in Inghilterra domani a Ottawa per aprire i lavori del Parlamento canadese. BBC dice che nel suo discorso manderà con grande diplomazia un messaggio a Trump: in Canada non sarà mai il 51esimo stato USA.
Bene.
Invece Lando Norris su McLaren vince purtroppo il Gran Premio di Monaco, secondo Leclerc con la Ferrari. Mauro Bazzucchi si è imposto a Silverstone nella MotoGP. Marco Pezzecchi, non Mauro Bazzucchi. Gran Bretagna Francesco Bagnaia purtroppo è caduto e la 15ª tappa del Giro d'Italia sarà vinta allo spagnolo Verona, 32 anni, la maglia rosa resta il messicano Del Toro. E poi si conclude il Festival di Cannes con Palma d'Oro aggiudicata dal signor Panahi, iraniano, Jafar Panahi, per un semplice incidente che è stato a lungo perseguitato dal governo del suo paese. Gran Prix è andato al norvegese Trier. Per sentimental value, gli italiani non hanno
vinto. A me non mi hanno dato niente?
Gli italiani hanno vinto nulla.
Nulla. Bisogna partecipare per vincere.
Anche dico come gesto di generosità, no?
C'è una puntata del Ermedico. Torniamo fra pochissimo con noi Mauro Pazzucchi.
Pazzucchi! Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Ermedico?
Ah, buongiorno collega. Che c'è? Perché mi guarda che la faccia di uno che scopre la moglie a letto col suo migliore amico?
Quindi l'ha saputo pure lei?
Ma veramente io lo dicevo per modo di dire.
Comunque io intendevo la divisa. Non sapevo che l'avessero declassata a portantino.
Ma no, ma questa me la metto perché così mi posso girare nei corridoi indisturbato.
In che senso?
Nel senso che se mi metto il camice, sicuro qualcuno che mi ferma per rompermi i coglioni per chiedermi qualcosa lo trovo. Invece qua la divisa da portantino.
Scusi?
Sì, mi dica signora.
Ho delle lastre da leggere e mi hanno detto di venire qui.
Non lo so signora, non lo chieda a me, io qua faccio solo il portantino. Chieda al dottore qua.
Sì, sì signora, dica a me, venga.
Come voleva si dimostrare.
Sì, vabbè.
Ciao bello, e porta i più sentiti complimenti alla tua signora, eh.
Il medico è lei, vero?
Che coglioni, mo chi è che mi ha riconosciuto?
Il brigadiere Mangoni, il medico, si ricorda di me?
Io sì, ma lei come fa? Man c'aveva la demenza senile?
Diciamo che certe cose me le ricordo e certe no.
E tra tutte quelle che non si ricorda a me ce poteva mettere pure a me?
Impossibile, lei mi ha restituito la gioia di vivere.
E addirittura, brigadiere, non esageri.
Scherza, da quando mi ha venuto quella medicina là, come si chiama? Dai, quella che quando la prendi te pare di volare. Sì, dico la morfina.
Zitto, parli piano. Per quella deve venire giovedì dai 23 in poi.
Ma quell'ora è tutto chiuso, non c'è più manca vigilanza.
Appunto, comunque brigadier, a me mi pare che lei si ricorda tutto. Ma mi dica la verità, sto fatto da demenza è una bufala, eh?
Se è campana, mezzo chilo.
Ma di che?
De bufala.
Sì, vabbè, come non detto.
Scusi portantino, posso?
No signora, mi dispiace, io sono medico.
Radio Rock Podcast.
Clutch con Boogeyman Blues su Radio Rock, 4 minuti alle 9. Allora, dovevo però una risposta a chi mi chiedeva il nome di Manaus. Il nome di Manaus, volevo essere sicuro della mia risposta, ricordavo che era un nome d'origine indigena e viene proprio da una tribù, la tribù dei Manaus o Manau, che abitava la regione dove è attualmente la capitale dell'Amazzonia, nella foresta amazzonica. In lingua nativa Manaus, che è il nome appunto attuale, che dà il nome attualmente alla capitale, ma appunto era il nome del popolo indigeno, vuol dire qualcosa tipo madre degli dei o madre degli spiriti. E quindi il nome completo fu dato dai portoghesi del XVII secolo, quando arrivarono a colonizzare quella terra, e quindi fondarono la città e la chiamarono Lugar da Barra do Rio Negro, perché era un avamposto militare fondato per proteggere il territorio, quindi si chiama Lugar da Barra do Rio Negro. Però poi soltanto nel 1856 l'insediamento fu elevato al rango di città e prese ufficialmente il nome di Manaus in omaggio al popolo indigeno originario, e quindi ci fu questo poi boom di cui vi ho parlato, della gomma, cioè del caucciù, fine XIX, inizio XX secolo, in cui periodo in cui Manaus appunto divenne una delle città più ricche del mondo tropicale, anzi forse tra le più ricche del mondo in assoluto in quegli anni lì. Il suo nome cominciò a circolare in, a livello internazionale, quindi il nome Manaus è un richiamo alle radici indigene della, della regione amazzonica, anche se la città oggi insomma, è un grosso centro urbano moderno. Paradossalmente è diventata un simbolo della tensione fra civiltà industriale e mondo naturale, spesso affrontato anche in Fitzcarraldo, citavamo poco fa, c'è questo film bellissimo di Herzog, c'è questa visione qua, no? Anche in Aguirre, sempre di Herzog, anche nella letteratura amazzonica, no? Il contrasto fra come dire, il bisogno di industrializzarsi e il richiamo, no, della, del cosiddetto mondo naturale. Vabbè, senti, questo l'abbiamo detto intanto, vediamo ancora chi c'è dunque, ma la questione del tuo viaggio dovrebbe essere anche ambientale, Amazzonia come polmone essenziale per il mondo. Come sta nei nativi amazzoni? Ci sono organizzazioni che lottano per la sua conservazione? Assolutamente sì. Diventerà un luogo antropizzato come gli altri? C'è qualcuno che dice, ho avuto la possibilità di parlare con tantissimi indigeni del luogo, il quale dico, i quali dicono sì, abbiamo, cioè, avete, i bianchi hanno distrutto l'Amazzonia, ma l'Amazzonia non morirà mai perché è tra l'altro è talmente grande e si rigenera continuamente. Diciamo che noi abbiamo cercato di mettere in discussione un po' tutto e di massacrarla e di devastarla.
Noi ci proviamo.
Abbiamo provato in tutti i modi.
Siamo forti.
Stiamo provando ancora in tutti i modi. Però c'è una forte resistenza. Per quanto riguarda le popolazioni indigene, si dividono sostanzialmente in due gruppi. Ci sono quelle che sono rimaste proprio ancorate alle loro tradizioni, che non possono essere visitate perché sono anche pericolose, tra le altre cose. Non solo, ma potresti... Sì, perché possono anche ucciderti, possono anche... non vogliono avere a che fare con l'uomo bianco, stanno nelle loro, chiamiamole, diciamo, riserve, nei loro spazi. Sono pericolosi loro per noi, ma anche noi per loro, perché possiamo portare malattie, chiaramente, no? Quindi, a loro. Certo. E quindi, chiaramente, non vanno avvicinate. E poi ci sono invece le popolazioni indigene che hanno deciso di avere un contatto con l'uomo bianco e in qualche modo anche di beneficiare del turismo. Perché io ho detto, sai che c'è? Ci avete massacrato. Adesso riprendiamo qualcosa indietro. E quindi turismo che porta del denaro, chiaramente, e anche la possibilità di vendere alcuni manufatti. Infatti ho comprato delle cose carine, diciamo... dei piccoli oggetti, perché comunque hanno la possibilità, no, di realizzare delle cose che poi vendono come souvenir e quindi vivono in questa semplicità, diciamo, no, che tu immagini, in questi villaggi con la chiesetta, con la scuola, il campo di calcio che è immancabile, anche perché lì c'è una grandissima, sul calcio pure bisognerebbe aprire una parentesi, perché c'è un grandissimo amore per il calcio, il Brasile. Buongiorno a Mauro Bazzucchi.
Buongiorno, lì hanno fatto lo stadio, anche se c'è una foresta tipo Pietralata.
Come no?
Sono gemellate Pietralata e Manaus. Perché stanno, hanno una foresta amazzonica uguale. Nonostante ciò hanno fatto lo stadio.
È vero.
Allora, insomma, se l'hanno fatto a Manaus, penso che possano fare anche a Pietralata.
Piccola polemica.
Io penso di sì.
Non lo so,
Sì, non lo so.
L'ha toccata lì.
Penso di sì. Diciamo che le squadre. Allora, per quanto riguarda il calcio, grandissima passione. E quindi Fluminense, che è, diciamo, un po' la. E Flamenco, naturalmente, che sono un po' Flamenco in particolare è squadra di Rio de Janeiro, è un po' la Juventus del Brasile, nel senso che è pur avendo i colori del Milan. È una squadra molto tifata.
La squadra di Zico Junior.
È in giro per Adriano,
Renato Portaluppi. No,
vabbè, comunque, che ha vinto tantissimo. Insomma, quindi, squadra, quindi vabbè, il calcio, chiaramente. C'era anche un campo di pallavolo, a dirla tutta.
Beh, sì, lo sport in cui molto, Brasile,
molto, molto amato. Comunque, calcio, va bene. E quindi, insomma, vivono, diciamo, in grande semplicità. Ma ci sono queste. E poi, tra l'altro, abitano e vivono la foresta. Vabbè, i racconti del direttore sono molto gustosi, ci scrive Alessandro.
Gustosi.
Grazie. Allora, quindi la questione è molto aperta. Sto leggendo questo libro molto bello, lo dicevo prima, di Liam Bloom, che racconta, facendo un parallelismo con la questione femminista, lo stupro della foresta. E la foresta, citando tra l'altro anche Bolsonaro, che diceva: noi questa foresta nostra la dobbiamo difendere dagli attacchi degli stranieri che vogliono venire qui a massacrarci la foresta amazzonica. Siamo noi che dobbiamo massacrare la foresta amazzonica, non quegli altri.
Oh.
È il punto, è il principio, un po' come l'uomo che dice: la mia donna non la deve toccare nessuno, la posso toccare solo io. Come a dire, il problema non è se io stupro la foresta o non la stupro, il problema è che, il controllo
se
ce lo devo avere io.
Se devo farlo io.
Ce lo devo avere io il controllo della foresta amazzonica, quindi è anche qua una forma di patriarcato. Volevo fare i complimenti per lo spettacolo Banda Disarmata che ho visto sabato pomeriggio, è stato veramente divertente.
Bravi.
Volevo però capire come funziona lo sconto, la questione, attenzione, un tema sollevato, la questione sconto degli ascoltatori di Rock, in quanto nonostante l'abbia detto ho pagato prezzo pieno facendo anche una figuraccia con i miei amici, ma ampiamente ripagata dalla qualità dello spettacolo. Comunque
sembra strano, molto strano,
molto strano,
perché gli ascoltatori di Radio Rock hanno sempre il biglietto ridotto tutta la stagione.
In questo caso questo signore non l'ha avuto.
Si vede che
reportage. Filippo Roma dell'Iena è già in questo momento al Teatro De Servi.
Scandalo.
Per questo scandalo vero e proprio.
Vergognoso.
E qualcuno, lo dico subito, qualcuno finirà in gattabuia. E pagherà il fio. Tu che cosa,
prepara i panni.
Cosa
Mauri.
C'entri Mauri a questa
io,
storia?
No, a saperlo prima.
A saperlo prima?
Adesso mi prendo nome e cognome dell'ascoltatore.
Adesso tu ti
e
prendi nome e cognome
ricerche.
E vai tu stesso a casa dell'ascoltatore e gli porti i quattrini.
E gli rifondi la differenza.
Più il allora, giusto andare, danno subito.
Andare a casa di
subendo.
Qualcuno che manco conosco mi sembra brutto.
Ma vabbè, sotto Mauro. Casa, citofoni e gli lasci sotto casa. Ma
calma,
delle
calma. Okay.
Radio Rock Podcast.
Diamo il buongiorno, 9:13 minuti, lunedì 26 maggio, al nostro Mauro Bazzucchi, come ogni lunedì. Ciao Mauro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, tutto bene? Tutto
ottimo.
Bene.
Senti,
bellissima
intanto...
giornata. Rimetti sto pezzo, che è il pezzo più bello di tutti i tempi. Rimettiamolo dall'inizio.
Senti, c'è chi ci scrive. Buongiorno ragazzi, buongiorno Mauro, hai perfettamente ragione. Io abito davanti a dove dovrebbero fare lo stadio a Roma. Il problema è che l'Amazzonia non ha Via dei Monti Tiburtini.
Esatto, quindi è ancora meglio. Cioè, nel senso che ancora allora. Meglio, c'hai l'infrastruttura che non aveva l'Amazzonia.
Allora, c'è una domanda diretta, c'è una domanda diretta a Mauro Bazzucchi che è con noi quest'oggi. Buongiorno a tutti.
Sì.
Mauro, non trovate, perché ti dà del voi,
okay.
Che questo brano degli Editors sia una citazione omaggio del modo di cantare di Stan Ridgway dei Wall of Voodoo o della sua carriera solista? La parola a Mauro Bazzucchi.
Secondo me sì, come la cavo così. Ma lui, il cantante allora, degli Editors, ogni tanto
Tom
gioca
Smith.
Anche a fare Young Hearts.
Bravissimo.
Attenzione, veniamo al punto.
È proprio lì che ti volevo menare.
Veniamo all'argomento del giorno.
Bravo. Allora, chiedono a Mauro Bazzucchi.
Sì.
Bazzucchi è lei?
Quindi oggi, scusa, Bazzucchi sì. Risponde a domande.
Esatto. Certo.
Allora,
certo,
vai con la sigla di Bazzucchi risponde a domande. Vai.
Questa risponde a domande.
Quella era la cosa.
Orribile.
Quella era la marcia reale dei Savoia.
Bravo.
Vivare.
Bravissimo.
Quella era.
Il io lo vedo un po' come un sovrano.
Oh, c'è un vocale per Mauro Bazzucchi. Sentiamo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Bentornato Emilio. Grazie. Io mi sono scritto da poco Around the World. Non conoscevo. Mi sono divertito proprio a vedere tutto questo tuo viaggio.
Non è vero.
Ti volevo chiedere com'è stato fare il bagno con i delfini rosa, che è l'ultimo posta che hai messo.
Sì.
Veramente figo, veramente.
Allora,
bravo.
Abbiamo fatto questo bagno.
Commenti, belle immagini.
Aspetta,
insomma,
bella boiserina.
Rispondo solo Mauro, perdonami. A questo perché
permette.
Siamo arrivati, abbiamo fatto 120. Siamo partiti da Manaus. Abbiamo fatto 120 km di Taranza Amazzonica. Badabum. No? 120 km, no? Di. Capisci Mauri? Di Taranza Amazzonica. Che c'hai? Sei nervoso? Che c'è?
No, perché sto
guarda,
ascoltando.
Di Taranza Amazzonica.
Ho capito che
devo fare. Ma ti distrai, che fai?
Che
no, Taranza Amazzonica.
Ho
due ore che sto attentissimo.
Io ho conosciuto una Taranza Amazzonica una volta.
No, vabbè, questo è un altro discorso. Allora, siamo arrivati.
C'è un'altra cosa, Mauro.
Al
stai
fiume,
calmo.
Stai calmo, Mauri, Mauro, che non sei inclusivo. Allora, siamo arrivati al fiume Tupana. Fiume Tupana, dove c'è il Tupana Lodge. Allora, dovete sapere che era praticamente un lodge completamente... in un altro mondo proprio, stava isolato da tutto e da tutti, senza connessione wifi, senza connessione dati. Infatti a te te l'ho scritto, Ale, ho detto, guarda, che lui mi chiedeva i messaggi, mandami i vocali che li devo mandare in trasmissione. Cioè, guarda, non ci abbiamo connessione qua.
Manda vocali.
Non ci abbiamo connessione, che devo fare? Vabbè, insomma, vabbè, arriviamo, delle capanne, devo dire molto spartano, delle capanne, proprio, sai, le classiche capannine di legno, in mezzo alla foresta, non c'era niente, dentro c'era un ventilatore che girava, un lettino, proprio poca roba,
l'uomo
niente, connessione wifi, niente, vabbè, andiamoci a fare il bagno, c'era una specie di molo, ci facciamo il bagno, dopo due minuti sono arrivati i delfini rosa.
Ma che
a fare il bagno
bello.
Con noi, ci sono le foto che ho messo sul canale di Around the World, chi vuole gli mando il link, le può vedere, che volevano... chiaramente volevano da mangiare, quindi gli hanno portato un po' di pesce da mangiare, si sono mangiati sto pesce,
che bello.
E stavano lì intorno, sono proprio rosa, piccolini.
Ma sono gay, no?
Perché dovrebbe essere gay?
Perché ne so,
sono rosa. Ma facciamo così, in questa maniera? Che facciamo?
Prima la transamazzonica, poi
vergognatevi, ragazzi.
La transamazzonica ha detto te, ma
vabbè, chiusa la parentesi, poi date a guardare su, se vi va su... Around the World su Telegram. Intanto Azzucchi ci scrive, un altro amico, Domenico scrive: Azzucchi, quanto le manca il politically correct, quanto manca il politicamente corretto al signor Mauro Azzucchi?
Ma perché quanto manca? In che senso? No, che una volta c'era.
Ma forse lui vuole dire quanto manca il politicamente scorretto a questo punto. Quanto ti manca?
Mi manca tantissimo.
Manca tantissimo.
Però io
tantissimo.
No, ma non
sei,
mi manca perché io lo
sei un reazionario. Sei un reazionario tradizionalista destrorso a questo punto.
No, destrorso no.
No, no. No. Però il resto sì.
Il resto sì. Certo.
Allora, è stato molestato.
Ho subito una domanda io.
Sì, prego.
No, dico, tendenze al voto a stanno lì a
dove? Dove?
A Genova?
Sì.
A Genova?
No, a Genova. E in calo l'affluenza.
Ma chi,
un dato stranissimo, no?
Sì. Aspetta, Genova è il comune più importante, poi sì, altri 125 sì, comuni italiani con
cioè,
voto,
neanche il 50% sta
con voto pure oggi sino alle guide. Vabbè, che ti stupisci però, di questo?
Però ragazzi, cioè voto Genova, ma chi se ne frega? Ecco, finito il periodo di
chiosa. L'abbiamo risolta così.
Grazie, grazie.
Facile, facile. Un saluto agli amici genovesi che ci ascoltano in DAB Plus.
Ma voglio dire, ma
che non gliene frega un cazzo manca loro, a quanto pare, visto che non ci stanno andando.
Cioè, non gliene frega ai genovesi, ma che ci frega a noi del voto di Genova?
Era per il trend, dico.
Fine analista politico risponde. No, voglio dire, ci saranno
9 giugno manco, cioè, proprio è nudo.
No, vediamo oggi fino alle 15, ma io dubito.
Se diciamo tutti che è inutile, alla fine non c'è
no,
nessuno,
no, era molto
andarci
provocatorio, nel
no,
senso ma... che mi faceva un po' ridere, che non, cioè proprio non gliene frega più un cazzo a nessuno.
Ma poi figuriamoci tra due settimane, quando c'è il ballottaggio, ci cioè vanno ancora di meno. Cioè,
non è vero, perché io sulla 5 l'altra sera a luna di notte ho visto che passava e spiegava tutto
sui referendum,
come votare a luna e quali erano i punti del referendum.
Io l'ho visto su Sorgente di Vita e Protestantesimo.
A che ora?
Sui referendum.
Diciamo sì, non c'è stato proprio
e mezza
un
di
grandissimo
notte
interesse nello spingere o nel chiarire.
Ve lo ricordate il consorzio Nettuno che facevano le equazioni? Alle due
certo che sì,
l'hanno
roba
spiegati lì
dopo esatto, le equazioni.
Altrimenti le ricordate una volta la RAI quando faceva servizio pubblico, va ricordato?
No,
sì,
vabbè,
la RAI.
Esagerare. Madonna, arrivano gli Himalayas, la nuova, la novità su Radio Rock e poi torniamo. Dai.
Radio Rock Podcast.
Himalayas, brand new God su Radio Rock, 9:23 minuti. Allora, intanto ci scrivono domande, tante domande per il dottor...
A te.
Vergognati. Allora, per il dottor
ma che devo fare?
Mauro, volevo chiedere al dottor Mauro Azzucchi se ha mai assistito a una figura di merda peggiore di quella che ha fatto il signor Italo Bocchino con
Rula Gebreal.
Rula Gebreal.
Ne ho viste tante.
Hai visto
televisione.
Però,
sì.
Può essere
annoverata.
È discreta.
Però secondo me il top della storia. Poi potremmo anche fare i top 5 dei figure
no,
di merda.
Come
eh?
No?
Però secondo me.
Aspetta, fermi tutti. Figure di merda di politici?
Di politici in
allora,
TV.
Apriamo.
Top 5.
Allora, apriamo. Sì, se qualcuno si ricorda, ma storica, anche negli
sì,
anni 80, 90, 2000. Se vi ricordate, figure di merda di politici
in TV.
In TV.
In
TV.
In diretta.
Prego,
in secondo diretta. Me, la questo, almeno la
mia
memoria.
In mente.
Salvini sulla mascherina.
Ah, bellissimo.
Salvini sulla mascherina.
Ah, non posso.
Ah, non posso.
No, quella è la storica.
Ah, davvero non posso.
Ah, non posso. Ah, quindi non posso.
Quindi non posso. Infatti impoteva, cioè, non poteva,
no, non poteva no.
Quella è rimasta leggendaria.
Quella secondo me è il top.
Sì, allora, sì, sì, molto okay. Buona. Buona anche questa di
no, questa
del
di...
signor Bocchino.
Bocchino
sì.
Ne colleziona però,
ma perché
devo
Bocchino
dire che
c'ha delle sta ovunque e quindi
sì.
Statisticamente è quello che è più soggetto
esposto
a figuracce.
Allora, signori Bocchino,
ma manco si prepara a volte, per cui gli vengono proprio spontanee.
Ma perché lui va lì, sta ovunque, quindi proprio col fatto che il presenzialismo di Bocchino poi
sì.
Crea a un certo punto, come dire, l'epic fail,
esatto,
è in agguato.
Esatto.
Anche Salvini, ma poi ce ne stanno altre, fatemi pensare, quelli che sbagliano. Ce n'è una che l'hanno tolta dalla rete, poi questa è una storia molto lunga. La Brambilla, Vittoria Brambilla,
sì.
Quella, no?
Come no?
Una volta stava sempre a Ballarò e praticamente gli cominciarono a domandargli l'economia italiana, le cose, e cominciò a dire che la Sardegna per esempio andava male con Soru, governatore.
Okay.
È arrivato Soru e ha fatto vedere tutta una serie di dati telefonando, oppure stava e Ballarò, e Flori si disse no, in effetti questi sono dei dati che contestano. Lei a un certo punto, senza dire nulla, senza sviare, senza fare una perifrasi, ha cominciato a parlare del maltrattamento degli animali.
Sì, sì, sì.
Ma senza dire nulla.
Geniale.
Poi lei ha chiesto l'oblio di queste cose e ha fatto togliere tutto dalla rete, ma io me lo ricordo.
Caro Asucchi, caro Asucchi, Mauro dottore, allora, domanda Lorenzo, 5 sì, sì o no?
Io sono
attenzione. 5 sì, sì.
No,
no, ma lui è un giornalista,
io
ragazzi. Ma che cazzo fare?
Io posso dirvi,
però
secondo me è giusto andare a votare.
Internos 5 sì.
Ma non si può dire.
Fammi un gesto con la mano.
Allora, non si può,
allora,
a noi così adesso a voce.
Dichiariamo,
sì?
dichiariamo. Mauri, tu 5 sì o 5 no?
Penso 5 sì.
A parte
però
che
così condizioni
essere...
il voto, Mauro.
Giusto uno, ce l'ha
Alessandro.
Un po' in
allora, voterò sicuramente sì a quello sulla cittadinanza. Sì. Sicuramente sì a quello sulla sicurezza e
Bravo.
La regolarizzazione degli appalti.
Bravissimo.
Gli altri tre quesiti sul lavoro voglio capire
bene
perché non vorrei.
Allora, abbiamo il nostro ospite più tardi, un giuslavorista che ti, a caso, che ti farà capire delle cose. Mauro Asucchi, tu non puoi dire perché sei giornalista, ma dovendolo
no,
dire.
Però io, avendo un articolo a tempo indeterminato,
puoi fare come cazzo.
Essendo in una piccola ditta, direi che soprattutto il sì è quello dove non c'è il limite al rimborso se ti licenziano illegittimamente.
Allora,
forse
qual è?
Quello voto sì, ma
bravo.
Solo perché mi interessa a me, cioè
bravo,
è una cosa
bravo.
Mia.
Bravo,
cioè.
Mauro. Qual è quello? Ma sì. Ma qual è quello che, diciamo, la cosa che ti interessa di più dal punto di vista proprio del tuo riscontro personale?
È il risarcimento se ti...
Bravo,
poi
bravo.
La cittadinanza,
bravo.
Sì, è giusto.
Bravo,
però, insomma, quello
italiano
che,
medio.
Cioè, quello che
italiano
mi riguarda
medio.
A me personalmente, è ovvio.
Ah, aspetta, fermi. Ne ricordano un'altra. figure di merda di politici in TV e... incredibile a dirsi, ma anche questa riguarda Salvini.
Ma no.
Salvini quando è stato, quando è andato al paese al limite con l'Ucraina, è stato sputtanato in diretta dal sindaco di destra.
È no, vero. Quella
lo ha cacciato.
Sì, vince.
È vero, meraviglioso.
Bene. Mi chiedevo se il dottor Asucchi fosse assino. Si scrive qualcuno. Allora, ragazzi, non vi permettete.
No, è un italiano medio.
È un italiano
perfettamente
medio. Integrato perfettamente
esatto.
Con la nostra.
Lo amo.
Allora, fermi tutti perché c'è una bellissima notizia. Io ero fuori in Amazzonia, ma
però...
l'ho seguito.
La paruta del Caimano.
Oh, se l'ho seguito. La paruta del Caimano, bravo. Il 22 maggio 2025 la Corte Costituzionale Italiana, bellissima notizia, ha emesso una sentenza storica che riconosce il diritto delle coppie lesbiche ad essere legalmente riconosciute come madri dei figli nati tramite procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero. La decisione stabilisce che entrambe le donne, inclusa la madre non biologica ma intenzionale, possono essere registrate come genitori fin dalla nascita del bambino. Vogliamo fare un grande applauso per questa sentenza innovativa. Mi sembra una cosa che avrebbe dovuto essere fatta prima, ma insomma vabbè.
Adesso finiamo di cazzeggiare, cioè io finisco, è difficile per me, no, impossibile, però
ma è bello,
facendo 30,
non è meraviglioso
42-43 secondi la persona.
Sei un giornalista, non puoi dire, ma non possiamo dire che è meravigliosa questa sentenza.
Certo che è meravigliosa, ma quello che voglio dire, visto che noi abbiamo, come dire, sviluppato già da 2-3 settimane un fil rouge narrativo sulla cosa, e qui c'è sempre il solito problema, e cioè questo interventismo, non interventismo, cioè questo fatto che nel dibattito della politica italiana le cose più rilevanti da un tot a questa parte sono le sentenze della Corte Costituzionale, cosa ci dice?
Che la
ci
politica
ribadisce.
Il fallimento della politica.
Ci ribadisce per l'ennesima volta che la politica, il legislatore, diciamo, o il governante
sta abdicando.
Allora, in questo caso è un po' differente, però va detta tutta, perché per quanto riguarda il fine vita, altre situazioni, anche le droghe leggere, eccetera eccetera, la consulta sta dicendo, la Corte Costituzionale sta dicendo: colmate questo vuoto legislativo, fateci capire, date un indirizzo politico, state lì senza fare niente, non prendete posizione, lasciate dei... In questo caso la consulta è intervenuta su una legge che già c'era, la legge 40 del 2004, dicendo: questa parte qui non va bene. lo ha fatto su impulso di un ricorso di una coppia lesbica, e dicendo: no, c'è una parte di questa legge che noi riteniamo discriminatoria per una categoria di cittadini. Qual è questa parte della legge? Era la parte della legge che non riconosceva automaticamente la maternità del bambino a entrambe le mamme di una coppia lesbica, ma lo riconosceva solamente alla mamma che
partoriva. Torniamo fra pochissimo su questo. Kim Fisher, torniamo fra un attimo.
Radio Rock Podcast.
Machine Gun Kelly con Cliché fra le nostre novità, 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it. E qualcuno ci manda il virgolettato di Trump: Putin è completamente impazzito. Non so cosa gli sia successo. Che gli è successo a Donald?
Dunque, invece lui è sano, Trump sta una favola.
Altre cose, vabbè, comunque. Sta uccidendo inutilmente molte persone. Penso che queste persone qui non abbiano idea di chi sia Vladimir Putin, di chi sia stato sempre Vladimir Putin, perché non è che è cambiato molto nella sua storia. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione. Il suo tentativo di conquistare tutta l'Ucraina porterà alla caduta della Russia. Questa è la sua idea oggi, fra un paio d'ore magari cambia. Allora, domanda per l'ospite.
Siamo
a questi livelli.
Piglia Corelli in selci, Trump.
Allora, qual è, chiedono, e tu devi sapere tutto, Mauro.
No, ragazzi,
giornalista parlamentare, devi sapere tutto.
Io so di non sapere.
Qual è la laurea più rappresentata fra i parlamentari di questo Parlamento?
Giurisprudenza.
Ah, questa era facile.
O quella non presa.
Giurisprudenza.
Tu dici
No, sono quasi tutti avvocati. Cioè, almeno le ultime legislature c'era una percentuale di avvocati.
E poi, secondo posto, secondo te, dovendo indovinare?
O lettere o scienze da comunicazione, disoccupati.
Quelli che si laurea inutili.
Senza arte né parte.
Di noi altri.
Come il sottoscritto.
Come anche, come tutti noi.
Esatto.
Allora, finaccia. Allora, ma il licenziamento illegittimo che comprende, ci scrive la nostra Machi, perché quando ti fanno un contratto a tempo determinato con rinnovo ogni 3 mesi e dopo un anno non ti rinnovano più per nessun motivo legato al tuo rendimento, quello non è illegittimo?
Certo, ma lì è la mancata, lì è la precarietà. Lì c'è un quesito di questi 5. No, è altro tema molto serio, drammatico, oserei dire, e c'è il terzo quesito che va di questi 5, quindi il terzo dei 4 sul lavoro che va a intervenire su questo versante, e cioè praticamente cerca di rimettere la cosiddetta causale ai contratti a tempo determinato, perché prima col decreto dignità che fece, non so, il governo Conte 1 forse, non mi ricordo quale, comunque lo fece 5 Stelle, ecco, bisogna dare comunque atto a chi fa dei provvedimenti anche giusti in linea di principio, inserirono il fatto che non ci potevano essere più di tot rinnovi, perché a quel punto era, come dire, un modo per non assumere una persona definitivamente, e poi ci necessitava una causale, cioè tu mi devi mettere nero su bianco per quale progetto, per quale cosa mi stai assumendo, perché nel momento in cui questa cosa non esiste ma io servo in pianta stabile, mi devi assumere. Quindi il terzo quesito di questi punta ad abrogare la legge che ha abrogato a sua volta la causale, quindi quello non è un licenziamento illegittimo, quello è un mancato rinnovo, e quindi è una ingiusta sospensione di un rapporto di lavoro, però è, come dire, legittima, perché possono trattarti male, sfruttarti e non rinnovarti il contratto.
Esatto.
Viceversa, il licenziamento illegittimo è quello che è riconosciuto tale dal giudice del lavoro, che ti dice: tu eri uno a tempo indeterminato, ti hanno licenziato, ma il licenziamento non era per giusta causa. Quindi, fino a qualche tempo fa, fino a prima del Jobs Act, dovevano, se tu lo volevi, ovviamente, reintegrarti. Ok, rimetterti al tuo posto. Una volta vinta la causa. Adesso invece ti possono non reintegrarti, ma darti un risarcimento. Se sei in una grande azienda, cioè da 15 dipendenti in su, questo risarcimento lo decide il giudice e può essere anche molto sostanzioso. Se sei una piccola azienda, massimo 6 mensilità. Questa è la cosa.
Molto chiaro.
Gli stipendi che girano in Italia.
Gli stipendi che girano in Italia, chiaramente è una sola. Diciamo,
grazie, grazie Mauro. Sul tema invece della sentenza della Corte Costituzionale, ti ho interrotto prima, volevi aggiungere qualcosa?
Te la faccio brevissima.
Vai.
Questa è una sentenza che interviene su una legge fatta qualche anno fa, una decina
2004,
che praticamente vieta, innanzitutto vieta di fare la fecondazione eterologa alle coppie omosessuali. nel senso che
in Italia non si può fare.
No, in Italia non si può fare. Per chi la fa fuori, dove è legittimo,
in Spagna, facciamo un caso.
Per le coppie lesbiche non c'era il riconoscimento automatico anche da parte della madre intenzionale.
Certo.
Cioè quella oltre quella biologica che fisicamente fa il parto, quella, bisognava fare la cosiddetta stepchild adoption.
Sì.
E cioè l'altra madre diceva io lo adottare, un passaggio in più.
Sì.
Questa cosa è stata ritenuta illegittima dalla consulta perché dice c'è una discriminazione per il bambino rispetto ad certo. altre situazioni. Quindi
bene.
Molto semplice, te la faccio
allora,
proprio breve.
Le reazioni, immagino, no, so per certo che entusiasmo in associazioni per i diritti LGBT, ovvio come è ovvio che sia, entusiasmo da, per quanto mi riguarda tutte le persone civili, qualcuno non l'ha presa altrettanto bene, credo.
È la politicizzazione di ogni cosa. Questa è una sentenza abbastanza, come dire, asettica dal punto di vista politico, perché va a fare una equiparazione secondo la Costituzione, perché la Corte Costituzionale è un organo che vaglia tutte le leggi sulla base della loro costituzionalità. Chiaramente lì, secondo la Corte Costituzionale, c'era una discriminazione dei cittadini, in particolare del minore, della persona appena nata, perché no, tu andavi in una...
Era abbastanza evidente.
Secondo me è abbastanza evidente. Dopodiché la cosa si è subito buttata, data in pasto al dibattito.
Però
tu...
non pensi che questa sentenza è la classica, la plastica rappresentazione della politica che va contro il muro della storia?
Assolutamente sì. Su questo
mi piaceva sta frase, quindi voglio un attimo di silenzio su questa
è la
frase.
Politica che sì, proprio
non aggiungiamo, troppe cose, lasciamola così decantare.
Ma poi
è una bellissima cosa che ho sprecato così con voi altri.
Il dibattito politico trucido ha subito buttato le cose su un bambino deve avere un papà e
una mamma.
Quell'altro due mamme.
Intanto
non va bene.
Scrive un signore di nome Nicola, mettiamoci pure nei panni del datore di lavoro che assume un pezzo di merda che mette pure zizzania e crea competizione negativa con i colleghi lavorando meno del minimo sindacale, e poi uno si trova pure con l'obbligo del rinnovo a tenersi un verme del genere. Cioè un...
scusate, ma il giudice che c'è sta a fare?
Appunto.
Cioè, il giudice che c'è sta a fare? Sarà il giudice
a stabilire
se questo
era
un pezzo di merda. Che
lui
scriveva
la sentenza, era un pezzo di merda.
Che può essere licenziato legittimamente. Cioè, voglio dire, dai. Cioè.
No, io non mi è chiara una cosa.
Dimmi.
Boris Sollazzo doveva venire in studio indossando la maglietta della Roma e cantando grazie Roma se avesse vinto il Napoli lo scudetto. Perché
io.
Boris Sollazzo ha la maglietta del Napoli,
colpa
viceversa?
Mia. Beh, no, aspetta, perché è ovvio ed è giusto.
No, perché la maglietta della
Perché invece ho dimenticato di portargli la mia.
Ma
allora,
questa è la maglietta di Santa Croce, giusto? Era quella di Santa Croce, poi ce lo dirà.
Vabbè, ragazzi, qui la situazione è drammatica, nel senso che noi abbiamo un Boris Sollazzo con la maglietta del Napoli che intonerà a brevissimo grazie Roma, ripreso, prepari fuori il testo, era grazie Roma, avevamo detto, no?
Grazie Roma, Roma.
Prepari
Roma, però
quello
posso dire
una
cosa, avrebbe aggiunto, come diceva il buon Mazzucchi, un dettaglio.
Qual è?
Lui dovrebbe fare un tributo alla Roma.
Sì.
Purtroppo ci costa dirlo.
È giusto,
un
è
mezzo
vero.
Tributo alla
Lazio,
che pareggia.
Vabbè, quello così.
E chiudere con pazza Interamala.
A Pedro.
E allora così.
Sì, vabbè,
Pedro.
Certo, perché.
Sì. E allora così.
Di Raffaella Carrà la posso cantare serenamente.
Sì. Un mashup.
Ci dicevamo, Emilio, che poi il dibattito trucido italiano è arrivato con quello dei Fratelli d'Italia che dice ci vuole un papà e una mamma, quell'altro della Lega che diceva ci vuole un papà e una mamma, poi anche dall'altra parte hanno sbandierato come se avessimo vinto il mondiale. Diventa una cosa tra
curve. Barbera
con l'autorevole voce
dice una cosa meravigliosa.
Presidente emerito Barbera della Corte Costituzionale,
e dice il problema è la politicizzazione di una sentenza.
Quello
perché
che diciamo
diceva
io.
La Corte non ha legittimato niente né da un lato né dall'altro.
Si è
preoccupato di analizzare il diritto dei bambini tutelandolo.
Bene, pendulum, witchcraft, stregoneria. Avete mai subito una stregoneria voi? Hai conosciuto una strega?
Sì. Io sono andato al Bosco di Petralata e lì ho conosciuto proprio c'era una strega col pentolone.
Radio Rock Podcast. Bene, pendulum con witchcraft. Senti una cosa, intanto c'è Silvia che ci ascolta da Milano che ci scrive: io richiedo a gran voce pazza Inter.
Guarda, le faccio se volete le facciamo tutte e tre.
Certo.
Ormai la cosa bella è che quando è finita la partita, noi in balcone abbiamo cantato proprio grazie Roma, perché ovviamente eravamo a Roma, quindi volevamo insomma in qualche modo. Poi abbiamo messo Pedro Pè, che a Napoli ormai si canta più di O Sole Mio. La cosa divertentissima credo sia stata che poco prima della premiazione il DJ dello stadio ha messo Pedro Pedro Pe e tutti che la cantavano come se Pedro fosse la cosa.
Certo.
E poi pazza Inter, perché poi è bellissimo, lo sai, per un gol io darei la vita, eppure io.
Vabbè, dai, allora.
Però a una cosa, posso dire di questo scudetto bellissimo? Sì. Che qua il terzo scudetto, quando vinciamo la Coppa Italia, la gente rosicava e tutto. Oh, a me non mi è mai capitato di andare in giro con la maglietta del Napoli a Roma, ma sono stato anche fuori a Vicenza. E tutti a dire, oh, ma sono proprio contento. Cioè, questo è lo scudetto, lo voglio dire anche per la politica, a Bazzucchi. È lo scudetto delle grandi intese, perché non l'ha vinto solo il Napoli, l'ha vinto il Bologna, l'ha vinto il Milan. Il Milan ha tolto 6 punti all'Inter, ha tolto 5 punti all'Inter e ne ha dati 6 a noi.
È il compromesso storico. È lo scudetto storico.
Ognuno sente un pezzo di questo scudetto, e quindi io dico, per salvare questo paese continuiamo a far vincere il Napoli.
Scudetto.
Gli scudetti. Certo,
certo. Senti, la maglietta non te la levi più per quanto tempo?
Beh, almeno a fine tutto giugno, dai.
Ma guardate come la faccio, vuol dire che domanda
no,
fai?
Ma scusami.
Che domanda mi fai?
Non me la levavo in Serie C, ma me la levo adesso.
No, beh, mi sembra giusto. Però la domanda te la volevo fare. Hai goduto di più 2 anni fa?
No,
o
quest'anno
adesso? Quest'anno di più?
Quest'anno per 2 motivi. Uno, l'anno, 2 anni fa è stato un dominio talmente forte che l'avevi vinto a gennaio. Cioè, dopo Napoli-Roma, il gol di Simeone, anche il più scaramantico sapeva che sarebbe finito così.
Quest'anno hai dovuto sudare fino all'ultimo.
E quindi quando sei arrivato a Udinese-Napoli hai goduto, sì, e quindi ho festeggiato, ovviamente, perché erano 33 anni. Però, diciamo, in qualche modo il godimento si era diluito, era stato, certo, bello lo stesso. E tutto. Ma questo è, la vai a vincere come di solito la vincono loro, cioè all'ultima giornata, di un punto.
Intanto arriva una notizia qui dell'ultima ora, Corriere della Sera: Conte saluta il Napoli, c'è la Juventus, mentre De Laurenti sarebbe su Allegri. Questa è la...
Non ne sbaglia più una, guarda. Cioè, che te
per me. Sì, ma è giusto. Io ho un gossip comunque sugli allenatori.
Prego, Mauro.
Vai. Mi giungono voci di un allenatore del Napoli che ha vinto uno scudetto col Napoli, che non è Conte.
Sta rosicando.
Diciamo, sì, cioè, mi è giunta questa voce, ma proprio vera, non è un gossip mio.
Vabbè, ma quell'allenatore l'anno scorso andava nelle partite più importanti del Napoli per creare problemi. Cioè, quello è la cosa più bella, forse, di questo scudetto. È che quell'allenatore che si è pure tatuato il terzo scudetto sulla
sul braccio, abbastanza chiaro di chi sia,
è stato ridimensionato nella sua impresa, perché lui aveva una squadra di fenomeni, questo senza Osimhen, Kvaratskhelia e Kim e Zielinski è riuscito a vincere.
Ma veniamo noi.
Bisogna pagare pegno, giustamente.
A questo punto veniamo a noi, ragazzi.
Aiutatemi nel ritmo, perché insomma non la sento spesso.
Confidiamo in te.
Manco noi, purtroppo. Insomma. A questo punto direi.
Grazie. Intanto grazie.
Prego, Boris. Grazie.
Para. Sei pronto?
Sì.
Intona, mi raccomando, non fare lo stronzo. Oh, ragazzi, qualcuno faccia il video, che se ne fa?
Sì.
Boris, che giustamente rispetta una promessa.
Paga pegno. Che gli frega tanto. Vai.
Dimmi sulle. Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi sulle. Che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. E fammi sentire anche il suono. Sulle. Che batte forte in fondo al cuore. Che ci toglie il respiro e ci parla d'amore. E rifacciamolo sto gemellaggio. Grazie, ostia. No, scherzo. Che ci fai piangere abbracciati ancora. Grazie Roma.
Io direi che in coda aggiungiamo su Pedro Pe, dai.
E sentire ancora una persona nuova.
Che momento drammatico di radio.
Ma meraviglioso al tempo stesso. Orribile, osceno, schifoso, bellissimo.
Però dimmi sulle è bella.
Bella, sì, molto bella. Sì, sì. Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere.
Pedro?
Dobbiamo chiudere.
È questa.
perché grazie Lazio,
appuntamento a domani,
prima che parte il tornello c'è un po', sì. Io voglio ringraziare Marco Baroni, perché sì. Marco Baroni fa il gol contro la Lazio del 90 facendo il libero del Napoli e poi ci ridà anche il quarto scudetto. E l'altra cosa, ci sono solo due persone che hanno vinto quattro scudetti: Tommaso Starace, che è il magazziniere del Napoli, e Diego Maradona, due da calciatore e due da stadio.
Allora, quello che scrive: sta canzone la canto anch'io da Milano e Juventino, firmato Ciro. Incredibile. Ciro da Milano Juventino, un mix incredibile.
Eccolo. Pedro, io ti amo quasi quanto Sule. Pedro, fidati di me.
E bellezza, ragazzi. Vabbè, dai, dobbiamo chiudere. A questo punto, grazie a Boris Sollazzo per questa incursione, però doverosa, visto che avevi.
Grazie, Roma.
Boris, non c'ha cirniciune.
Così, oggi è così. Va bene, grazie a tutti. L'appuntamento è a domani con il The Rock Show. Grazie, Boris,
grazie
campione
a te.
Italia, Boris Sollazzo, e il nostro Mauro Bazzucchi, applausi a Napoli.
Tanti auguri per la finale di Champions League agli amici nerazzurri. Tanti.
31 maggio.
Ma scusa, posso dire, sì. Da nuovo tifoso giallorosso, sì. Che quello che è successo ieri è una vergogna.
Oh, bravo.
Rigore che non c'era.
Bravo.
Operato dal primavera della Juventus.
Tra l'altro,
cioè,
arriva un messaggio da un
la
signore.
La nostra Roma deve essere rispettata.
Che si firma Giuliano, che scrive: Adirò, sei una cosa buffa.
Aspetta.
Lo stesso giocatore che nato e cresciuto a Torino, che per favorire la Juve ha centrato in pieno il palo al 34esimo del primo tempo invece che buttarla dentro,
sì,
no?
Certo.
È una cosa buffa.
Allora,
tiro.
Giuliano Leone, voglio ringraziare Giuliano Leone.
Schifo.
Perché tanto lo sapeva, no, che faceva rigore, ma che discorso
fammi,
è?
Fammi ringraziare Giuliano Leone, che sì. È da ottobre che cerca sì. Di gufarci, e solo grazie a lui siamo riusciti a vincere il quarto scudetto.
La cosa bellissima è stata lui che dopo la vittoria dello scudetto del Napoli dice: complimenti alla Juve per lo scudetto dell'anno prossimo. Perché a questo punto... prova a utilizzarla questa tattica a proprio giovamento.
Quando è che non la vince lo scudetto alla Juve? 5 anni? 6 anni?
Ma non è meglio l'Italia, non è migliore.
Colpa di Giuliano Leone.
Giuliano, cerchiamo di darvi Conte, cerchiamo di darvi Osimhen, provate almeno arrivare a secondi.
Bene ragazzi, scusate per questo piccolo
fuori programma
calcistico, ma ci stava. Grazie a Mauro Bazzucchi, settimana prossima. Noi
ciao, Mauro.
Domani, ciao con il The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.